Siamo in compagnia di Alessandro Carrieri, che è Visiting Research Fellow all'Australian Center of Jewish Civilization della Monash University. Benvenuto a Radio SBS innanzitutto, Alessandro.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e buongiorno agli ascoltatori.
Alessandro, innanzitutto due parole su di te. Tu arrivi da Trieste, vero? Dall'Università di Trieste, tra l'altro.
Sì, l'Università di Trieste, dove ho terminato il mio anno di postdottorato e ho collaborato precedentemente con la Facoltà di Scienze Politiche, dove diciamo mi sono formato dal punto di vista scientifico con le collaborazioni con la professoressa Giuliana Parotto, che ci tengo a citare, e della professoressa Tullia Catalan.
E tu ti sei dedicato nel corso delle tue ricerche, tuttora ti stai dedicando ad un tema forse poco noto ai più, cioè alla Lagermusik. Innanzitutto appunto possiamo parlare di che cosa vuol dire Lagermusik?
Sì, è un modo di, diciamo, è un termine che è stato coniato per indicare la musica che è stata suonata e composta all'interno del sistema concentrazionario nazista. Va suddivisa questa tipologia tra campi di concentramento e ghetti in cui la musica veniva composta e eseguita. E Lagermusik è ovviamente Lager, in tedesco vuol dire campo, Musik, musica, quindi si è cercato di usare un termine che sintetizzasse e che anche dal punto di vista simbolico questo tipologia di musica. In italiano viene usato, diciamo, il termine musica concentrazionaria, riferito al sistema concentrazionario nazista.
Ecco, ai profani, a chi non si occupa chiaramente da ricercatore, ricercatrice di questo argomento, sembra quasi incredibile, sconcertante che si parli di musica nei campi di concentramento. Effettivamente come veniva usata questa musica?
Sì, per il pubblico, diciamo, italiano è un argomento che soltanto negli ultimi anni si è sviluppato ed è stato, diciamo, scoperto in un qualche modo. È molto strano e quasi paradossale pensare che in un luogo di morte, di detenzione, di deumanizzazione delle persone si facesse dell'arte, si facesse della musica. Ebbene, questo perché? Perché i nazisti già con i primi campi di concentramento nel 1933 per gli oppositori politici usarono la musica come mezzo per rieducare i prigionieri, trasmettendo degli altoparlanti, per esempio Wagner, eccetera. E poi con il processo dopo la conferenza di Wannsee e sulla soluzione finale e con il processo di creazione dei campi di concentramento, i nazisti pensarono di usare la musica come mezzo di organizzazione del campo. Quindi durante l'appello la mattina per scortare il comando di lavoro nei campi e per accoglierli al ritorno. Durante le esecuzioni dei vari detenuti che cercavano di scappare, come per esempio nel campo di concentramento di Dachau, e quindi cercavano tra i detenuti chi fosse in grado di suonare, di cantare e di dirigere anche un'orchestra. Infatti è molto famosa, diciamo, la direttrice dell'unica orchestra di donne esistente nei campi di concentramento, cioè ad Auschwitz, Birkenau, Alma Rosé. Alma Rosé, nipote di Gustav Mahler, fu la direttrice di questa orchestra.
Ecco, ancora più sorprendente il fatto che ci fosse musica eseguita dal vivo, quindi i nazisti organizzavano delle vere e proprie orchestre. Chiaramente appunto sembra ancora più sconcertante l'idea che questi prigionieri, queste prigioniere in particolare nel caso di cui accennavi tu, fossero obbligate a suonare in situazioni come le esecuzioni, per esempio.
Sì, esatto. Cioè, e qui entra, diciamo, in campo un'altra tipologia della produzione artistica in condizioni estreme, e qui si entra, diciamo, nel campo anche della psicologia e della sociologia. Comunque, dal punto di vista storico e musicologico, cosa succedeva, per esempio, ad Auschwitz-Birkenau? Nel campo maschile c'era un'orchestra maschile, nel campo femminile un'orchestra femminile, perché i Lagerführer, cioè i comandanti del campo, volevano la loro orchestra, anche non solo per l'organizzazione, ma poi anche per allietare le giornate degli ufficiali e per organizzare dei concerti. E una domenica su due l'orchestra maschile andava ad esibirsi nel campo femminile e l'orchestra femminile andava ad esibirsi nel campo maschile, quasi possiamo tra virgolette definire come uno scambio culturale, diciamo musicale, un po', diciamo, fa rabbrividire questo, però questo è quello che succedeva. I componenti delle orchestre venivano temporaneamente, e ci tengo a sottolineare il temporaneamente, esclusi dalle camere a gas. Però la maggior parte furono comunque mandati a camera a gas e morirono. Sopravvissero pochi, di cui abbiamo delle importantissime testimonianze, come Simon Lax, che fu il direttore dell'orchestra maschile di Auschwitz-Birkenau, di Anita Laser-Wallfisch, l'unica violoncellista dell'orchestra femminile di Auschwitz-Birkenau, e Fania Fenelon, eccetera, e altre testimonianze importanti.
Hai citato Anita Lasker-Wallfisch, abbiamo una brevissima registrazione di una sua testimonianza. Lei è tuttora vivente, è nata nel 1925, lei ha raccontato più volte di come sostanzialmente il fatto di essere una violoncellista le abbia salvato la vita. Sentiamo un brevissimo estratto di questa sua testimonianza, di quello che veniva chiamato come il music block.
One of the blocks was a music block, number 12, and there I saw this bunch of people there, you know, with most peculiar instruments. I mean, it wasn't, you mustn't think in terms of a proper orchestra. I mean, there were people, mandolins and guitars and a few violins and a couple of accordions, that sort of thing. Now there was a cello, I mean, a bass, you know, that's exactly what they've been waiting for.
And there was a cello for you?
There was a cello there. People have often asked me, where did it come from? Strangely enough, I never occurred to me to wonder when I was there, but looking back, it probably came from somebody who had a cello under his arm when he was taken to the East, soi-disant, to work, you know. I mean, people come with instruments. You know, somebody comes to your house and says, I give you 2 hours, or give even 24 hours. You take what you think is the most precious thing to you personally. And that could have been somebody's cello. So there was a cello there. So she asked me to play something, and I mean, I hadn't played the cello for about 2 years, so I asked for a little bit of time to, you know, see whether I could still know where the notes are. And I played something to her, slow movement of the Boccherini concerto. I tried to play it, but there was no danger of my not passing the audition. I mean, she needed a cello, however badly I played. So I became the cellist of the orchestra, which I think is the reason why I have survived.
È stata la ragione per cui sono sopravvissuta, il fatto di diventare il violoncello dell'orchestra di Auschwitz. Queste le parole di Anita Lasker-Wallfisch, questo era un breve estratto di una sua testimonianza. E lei spiegava che l'orchestra non era un'orchestra come quelle che possiamo immaginare, orchestre sinfoniche, c'erano strumenti anche non proprio ortodossi.
Certo, è ovvio che la composizione dell'orchestra risentiva della mancanza di determinati strumenti, quindi si creavano queste orchestre nei campi in base agli strumenti che c'erano a disposizione in quel momento. Per esempio c'erano, non so, degli strumenti come il banjo, cioè degli strumenti che diciamo nella orchestra classica non ci sono, e quindi anche il direttore d'orchestra delle varie orchestre dei campi doveva un po' adattarsi e dovevano anche riscrivere, riarrangiare certi pezzi. Infatti c'erano queste, venivano chiamate le Musikstube, cioè questi luoghi, queste sale di prove dove vivevano e provavano i membri dell'orchestra, dove anche trascrivevano i vari pezzi che dovevano suonare su ordine delle SS.
Tu facevi una distinzione iniziale parlando di campi di concentramento e ghetti, perché ci sono anche altri esempi di, appunto, musica che è sopravvissuta in alcuni di questi contesti.
Sì, diciamo l'esempio più importante in assoluto nel sistema repressivo nazista è sicuramente il ghetto di Theresienstadt, in tedesco, oggi in ceco Terezin, che non è propriamente un ghetto se lo paragoniamo al ghetto di Varsavia, quindi io lo definirei piuttosto un ghetto lager, un ghetto campo, però chiamiamolo ghetto per semplicità. È l'esempio più importante quando si parla di musica durante la Shoah. Perché? Perché fu creato dai nazisti per imprigionare, deportare e determinate categorie speciali di ebrei. Quindi ebrei importanti, reduci della Prima Guerra Mondiale, intellettuali, politici, musicisti, artisti. Solo ebrei. Inizialmente della Cecoslovacchia, poi successivamente dall'Austria, Germania, Paesi Bassi, Ungheria e Danimarca. E ci fu una concentrazione così alta di artisti, intellettuali, musicisti che incominciarono a fiorire delle attività artistiche di altissimo livello e frequentissime. Quindi fu, diciamo, nell'Europa dominata dai nazisti, fu l'unico luogo in cui la cultura ebraica riuscì a sopravvivere.